tema che mi avete chiesto è la dimensione affettiva del separato fedele. Io tento di dirvi qualche cosa sapendo che è solo aprire un capitolo più che darvi un'esposizione così almeno abbastanza completa. Parto da una premessa. Innanzitutto, il separato fedele non è una persona super. Lo può essere per gli altri, che pensano dire ma questo è fedele, questo è bravo, questo non si risposa, ma poi davanti a voi stessi, davanti allo specchio, dovete conservare la dimensione normale. Non siete né super uomini né super donne. Conservate tutte le vostre debolezze e fragilità. Anzi, deve essere chiaro che siete più fragili e più deboli affettivamente. Perché il vivere da soli vi sottopone comunque a fatiche. Non perché volete essere più deboli, ma è chiaro che siete più deboli, più aggredibili, più influenzabili, più sensibili. Quindi rimanete persone che sentono il bisogno di amare e di essere amati. E talora proprio l'assenza del coniuge acuisce ancor più il bisogno di amare e di essere amati. Quando eravate sposati, forse avevate invocato qualche momento di libertà, di serenità, di tranquillità, di silenzio, di finalmente. Adesso è esattamente il contrario. Continua e cresce questo bisogno di amare e di essere amati, perché questa è l'identità di ogni persona. Non siete chiamati a cristallizzarvi, a diventare insensibili. Già tanto non me ne importa niente, con quello che ho passato, ne ho passate tante. Cioè questa è finta insensibilità. Queste sono scuse e difese per dire io non sento niente, non mi ferisce. In realtà è che mi ferisce così profondamente che non lo voglio riconoscere di essere ferito profondamente. Perché noi rimaniamo persone che nel passare del tempo desiderano di essere amati e di amare. Questa è la sfida. Vivere dentro questa identità attraverso una solitudine fisica. Ovviamente dentro questo quadro rimane e in vario modo si fa sentire anche la pulsione sessuale. L'ho messa per ultima perché, pur essendo talora forte e importante, non è mai e non dovrebbe essere quella che porta a decisioni da sola, salvo situazioni incontrollabili. Perché talora, proprio quando è la sessualità che spinge al rapporto, spinge a costruire una relazione, spinge a cercare una donna, spinge ad appoggiarsi a quella che passa, e ovviamente vuol dire proprio imboccare la strada sbagliata, perché questa non darà mai senso alla vita, dà senso ad una soddisfazione immediata, di vicinanza, di essere amato e di amare in quel momento, di avere l'illusione di essere diventati importantissimi per una persona, di essere diventati decisivi per una persona. In realtà è acqua che passa la sessualità, quando non c'è appunto una dimensione invece affettiva forte. Questo come premessa. Primo punto, l'istinto unitivo. Dio ha impresso nei nostri corpi la chiamata al dono di sé. Nei nostri corpi di maschi e femmine c'è dentro un significato, una protensione sponsale. Attraverso il quale noi abbiamo, come dire, l'istinto della relazione, l'istinto della sponsalità, la chiamo io, l'istinto a cercare una reciprocità. che è quell'istinto attraverso la quale l'uomo, persona, diventa dono e attraverso tale dono porta a compimento il senso stesso del suo essere ed esistere, che è dono. Perciò dentro i nostri corpi, dentro la nostra sponsalità, è scritta la tensione e l'istinto. Ma attenzione, che non è l'istinto solo unitivo, è l'istinto ad un oltre, ad un altro. Vedete, come se voi usaste la vista e diceste: ah sì, la vista mi serve giusto per mangiare, per vedere, sì, per toccare, per leggere, per... No, è per vedere anche la strada. Mentre quando io uso l'istinto solo, ah, perché istinto unitivo, ah sì, certo mi serve, è la stessa cosa che dire, io ho gli occhi solo per leggere, solo per mangiare, qui, metro davanti a me. Mentre io ho gli occhi per vedere una strada, per andare, perché per progettare. L'istinto è l'indicazione per progettare, perché la sponsalità non è chiamata a chiudersi dentro una reciprocità, ma ad essere sponsalità con Dio, cioè ci ha fatti con la molla di ritorno Dio. Ci ha messo dentro l'istinto di ritorno, solo che non è un istinto che può imporsi, tra virgolette, con un'attrattiva tale da togliermi la libertà. Perché non serve più sponsalità, occorrono due libertà per essere sposi. Ma è un istinto tale che è dentro e mi fa guardare nella direzione giusta, lasciando a me la libertà di decidere per guardare e andare in quella direzione. Per cui, nella mia libertà, posso fermarmi a dire: uso l'istinto per il corpo mio maschile destinato al femminile, femminile destinato al maschile. È un circolo chiuso, un gioco che si chiude. Mentre il mio andare verso questo è per capire che, d'altra parte, connesso, voi sapete perché l'avete, penso, sperimentato, connesso c'è sempre l'insaziabilità. E notate, un'insaziabilità scritta dentro l'istinto sessuale. Perché? Per farci vivere l'istinto sessuale fino all'ultimo giorno della nostra vita o per far capire che l'istinto sessuale è un'indicazione, non è il punto d'arrivo? È perché vuole condurre oltre, verso un altro, non un oltre, ma un altro. Cioè la sponsalità alta, altra. Mentre noi siamo portati costantemente, no? Invece che ad essere dono dato, ad essere dono con biglietto di ritorno immediato, no? A ricevere la ricompensa, che vuol dire che non è dono, è soltanto trucco per avere, è mossa per avere. Mossa per scorgere la risposta e quindi, capite, è usato su noi stessi. Perché l'istinto è l'istinto unitivo con Dio. Ripeto, che dà un valore infinito, se volete dire, no, di bellezza alla sessualità, ma non la chiude dentro la sessualità. Perciò la gestione della nostra vita affettiva è la gestione della nostra autostrada con Dio. La vista. Io come gestisco la vista? L'istinto è l'istinto che mi porta sempre più in su, sempre a un'insoddisfazione sempre più alta, a voler amare sempre di più ed essere amato sempre di più, amare ed essere amato. Io sono chiamato a gestire questa autostrada che è destinata a portare a Dio, nella quale autostrada ci sono infinite zone di parcheggio, con ottimi ristori, con ottimi parchi straordinari, non c'è problema, proprio c'è la possibilità di fermarsi infinite volte. Ma è la nostra autostrada con Dio. Quindi è la gestione della vita affettiva, significa gestione della nostra autostrada per Dio. Errore è vivere la vita affettiva, anche di coppia, come autosoddisfazione. L'altro o l'altra è fatto per me. Cioè trovare qualcuno fatto per me. Si chiude il circolo. Io sono Dio. Io sono la meta da raggiungere. Non più l'altro. Quindi l'istinto unitivo è fatto per portarci alla sponsalità più alta che è quella con Dio. Allora vengono in risalto l'identità della vera gioia. La vera gioia, la soddisfazione del dono di sé. La vera gioia, la soddisfazione è vedere la gioia dell'altro, che si ritrova dentro. Si ritrova dentro il rapporto sessuale, perché nel rapporto sessuale c'è la gioia del dono di sé, del dare il corpo per amore, c'è la gioia di vedere l'altro soddisfatto, contento, perché la bellezza della sessualità è quando i due vivono nella pienezza il loro rapporto, la gioia del dare, la gioia del ricevere. Che diventa reciprocità, perché chi riceve vive contemporaneamente la gioia del dare e chi dà vive contemporaneamente la gioia del ricevere, perché è una reciprocità perfetta, è un circolo perfetto. Soltanto che questo non è fatto solo per, è che la mia vita è fatta per provare la gioia del dare e la gioia di vedere sul viso la gioia di chi ha ricevuto. Cioè il dinamismo sessuale è il dinamismo che noi siamo chiamati a vivere dentro i rapporti. Cercare il dono totale di sé, accogliere e godere della gioia dell'altro soddisfatto. Dalla coniugalità a due alla comunione con tutti. Il passaggio è questo. Allora, dalla coniugalità, perché voi avete vissuto una coniugalità, alla comunione con tutti. Dal dinamismo intraconiugale a un dinamismo extraconiugale verso tutti. Infranta quel circolo, no? Paradigmatico, bello, no? Del marito e moglie, non vivo come zoppo, ma amplio quella donazione, quella ricerca verso tutti, alla ricerca del dare per vedere la gioia di chi riceve. Alla ricerca del dare per vedere la gioia di chi riceve. Se non fate felice nessuno, scordatevi di amare. Se chi è accanto a voi non sta meglio, scordatevi di saper amare. Sapete essere gentili, buoni, ma è diverso da amare. Perché l'amore produce gioia e sono chiamato a raccogliere la gioia dell'altro. A vederla sul viso. Quindi passare dalla coniugalità a due alla comunione con tutti. Questo è il vostro passaggio e questo è il vostro passaggio affettivo. Se non si fa questo passaggio, voi siete ancora, tra virgolette, come dire, dentro la dimensione sessuale coniugale che avevate. O che ricordate con nostalgia o con rabbia, ma siete dentro là. Non c'è stato il passaggio, la trasfigurazione, la trasformazione. Già nella coniugalità, fermarsi solo all'atto sessuale indica solo, scusate la parola, animalità, cioè ricerca di sé nell'altro. È quindi indispensabile che anche tra gli sposi ci sia una quotidianità improntata all'amore che dà significato al dono del corpo. Detto in altre parole, perché ha significato il far l'amore come sposato? Perché ha significato il vivere nell'amore. E vivendo nell'amore vivo anche il dono totale di me con il corpo. Ma se non vivo nell'amore, vivo solo il dono del corpo, capite bene che è soltanto una soddisfazione che si dà e che si riceve. Questo trasferitelo sempre oltre, no? Perché si tratta di andare oltre il discorso della coniugalità vostra, di andare verso l'universalità, verso la comunione, altrettanto qui deve essere vissuto nella quotidianità. Cioè, se non imparate a distendere l'amore dentro la quotidianità, capite che si creano dei vuoti spaventosi. Qui va coltivato, secondo me, il dettaglio della vostra capacità affettiva. Torno ancora indietro un attimo per farvi ragionare. Quando qualcuno di voi si metteva in testa, soprattutto i maschi, no? Di far l'amore, è l'attenzione, il mattino, no? Il giorno prima, perché? Perché sabato, perché? E allora preparare, allora la gentilezza, allora la premura, allora la delicatezza, perché si costruiva nell'amore proprio per... Capite che quando non c'è più questo, le 24 ore devono essere ancora più scandite dall'amore. Perché non facendo l'amore avete più bisogno ancora di amare. Mi sono spiegato? Diversamente dovete trovare delle toppe, delle sostituzioni, delle fughe, insomma. Cioè se il far l'amore va preparato nell'amore, il trasformare questo dare il corpo in comunione verso tutti, tanto più esige una palestra costante, quotidiana dell'amore. Cioè trasformare il vostro lavoro in amore, la cucina in amore, il tenere la casa in amore, l'incontrare in amore, le telefonate in amore. Fuori da questo esercizio, credete che prima o dopo si creano buchi e vuoti che richiedono una presenza, richiedono una compensazione. Perché la vita della persona è una continuità, non è un qualcosa che capita ogni tanto, insomma. Non è che il non esercizio della sessualità vi faccia meno capaci di amare, ma più capaci di amare. Ecco perché allora mi sono messo al terzo punto qui, educazione costante, paziente, ripetitiva all'essere corpo dato nell'amore verso tutti. Cioè l'educazione affettiva, attenzione, non è solo il controllo della vista. Solo evitare talune cose. Non è evitare fantasie. L'educazione affettiva, la scelta affettiva del separato fedele è la scelta di amare per sempre, per sempre, per sempre. Non vuol mica dire indissolubile, vuol dire tutti gli attimi che passano. Perché adesso voi con chi siete legati indissolubilmente? Solo al coniuge che avevate. E allora la vostra indissolubilità come si vive? Ormai non posso più separarmi, sono già separato. No. E allora l'indissolubilità dove si vive? Nell'attimo che passa. Unire indissolubilmente l'amore all'attimo che passa, che non passi attimo in cui io sono separato dall'amore. Perché il vostro rischio è separarvi dall'amore, non separarvi dal coniuge che ormai è fatto. Questo è il vostro rischio. E questo è poi quello che produce effetti collaterali. Rischi del separato fedele. Ritenersi forte e sicuro nel suo essere totalmente dato. Non esiste, non è. Perché il dare il corpo per amore vuol dire morire, vuol dire perdere. E sul perdere siamo tutti, tra virgolette, affaticati, tutti veniamo trattenuti. Non esiste la formula dell'acciaio inossidabile per il separato fedele. O si è centrati su se stessi o si è corpo dato per amore. Quindi il primo rischio di tenersi forte e sicuro, il secondo rischio di donarsi in pubblico e autocentrarsi in privato. Cioè, sono fuori, sono, mamma, che bella, ma che bella persona, tutto pronto, disponibile, data, eccetera, no? Però in privato mi vado a guardare la televisione, mi concedo facili licenze, le fantasie, le amicizie, le varie compensazioni. Perché non ho il precedente di mi immedesimo in film al punto che è la mia vita ogni volta che guardo un film, un innamorato, un'innamorata, una storia d'amore, mi commuovo anche e dico quanto sono sensibile, benissimo, ma sei più sensibile quando spenta la televisione ami il tuo vicino di casa. Quindi attenzione a questo doppio binario, pubblico e privato. L'altro rischio è quello delle amicizie. Nel separato, facilmente nel separato che ha fatto una scelta, quindi che ha già un cammino alle spalle, le amicizie nascono per fare del bene. Poverino, poverina, ma va sostenuto, si è appena separato, ma guarda che figlio che ha, ma guarda che situazione, ma lei poverina è malato, ma lui poverino, ma lei. Nascono per fare del bene e diventano trappole nelle quali si rimane impigliati. Per cui certe forme di assistenza, di aiuto, di vicinanza, di consolazione di qualcuno che diventa gradualmente vincolo affettivo. E dopo, fra tutti, questa qui è certamente quella che si interessa più di me. Questo qui è certamente quello che si interessa più di me, ma allora poverino, e allora comincia una specie di innamoramento, di autopersuasione che sono innamorato, quando in realtà le cose hanno avuto ben altra origine, insomma. Qui sulle amicizie, secondo me, c'è da fare molta, molta attenzione. Quando l'amicizia vi fa sottrarre amore a tanti, cominciate a dubitare. Quando l'amicizia per uno o per una vi fa sottrarre tanto tempo e attenzione e pensiero e telefonate in meno per gli altri, sappiate che quella sta diventando la carta assorbente. E qui bisogna saper dire dei no, non per essere cattivi o ingenerosi, è per saper vivere la dimensione universale, non so come dire. Cioè, ciò che caratterizza l'amore del separato è l'universalità. Ciò che caratterizza l'amore del separato è la famiglia definitiva. Non la famiglia sostitutiva. Capite la differenza tra definitiva e sostitutiva? Famiglia sostitutiva è quella, mi sono fatto 3-4 persone, adesso con quelle ci troviamo, cena, pranzo, pizze, viaggi. Non. Questa è la famiglia sostitutiva. Sto parlando dei separati fedeli che hanno deciso di camminare in un cammino di santità. Quindi è logico che questo discorso qui non vale per chi non ha fatto questa decisione. La famiglia sostitutiva è questa e l'avete già capita. La famiglia definitiva invece è il fatto di dire ogni uomo è mio fratello, ogni uomo è mia sorella e tutti siamo figli di Dio. E io, papà e mamma, sono chiamato ad essere qui segno costruttore di questa famiglia grande. Io costruttore di una famiglia grande. Non ho più la famiglia piccola, salvo mio figlio, mia figlia, eccetera, ma con questi, se li ho, costruttore della famiglia grande. Se c'è una porta che deve spalancarsi, è quella del separato fedele. Io continuo a dirlo anche alle coppie ancora unite. Ma penso al separato fedele che ha questa vocazione alla famiglia grande, all'universalità, la chiamo io. Perché quella è la famiglia definitiva. Allora bisogna saper dire dei sì e dire dei no. Il no per dire sì in altre circostanze, e dire sì per dire dei no in altre circostanze. Accanto a questo, a questi rischi ci sono gli input per crescere. Uno di questi è sviluppare una forte relazione personale con Gesù vivo. Cioè non siete chiamati a diventare dei buoni volontari sociali, delle badanti sociali che sono attenti a tutte le situazioni. Siete chiamati a portare l'amore di Dio, perché se le vostre nozze sono quelle là, se l'istinto vi ha condotto là, il frutto di quella coniugalità, di quelle nozze con Dio, è una fecondità divina. Ma questa avviene nella misura in cui c'è convivenza con Dio. Mi piace una parola che uso abitualmente per gli sposi, la compresenza. Non c'è più la compresenza col coniuge, ma la compresenza con Gesù. Quando non c'è questa compresenza con Gesù, anche la vostra chiesa domestica si è allontanata, si allontana da Lui. Allora noi rimproveriamo a certe nostre comunità parrocchiali che di Dio non c'è più niente, non c'è più, ma la chiesa domestica è con Dio, vive una compresenza. Anzi, secondo me, proprio separati fedeli devono essere quelli che aiutano una chiesa autosufficiente talora a ritrovare il senso della presenza di Gesù. E questo si vive con la preghiera, con la parola, con la conversazione costante con Gesù. Mi è rimasta impressa un'espressione della vita spirituale di Santa Elisabetta della Trinità, che dice così in più circostanze nelle sue lettere o nel suo diario: mi ritiro con i miei tre, sto con i miei tre, vado dai miei tre. Vedi chi erano i tre? Padre, Figlio e Spirito Santo. Io con chi sto abitualmente? Ripeto, sto parlando a dei separati che intendono fare un cammino spirituale nella fraternità. Non sto parlando a dei meno separati. E su questo, secondo me, qui vedo, non so se sono illuso, qui vedo che queste persone diventano un segno prezioso per la Chiesa. Una Chiesa che si sta separando dallo sposo. Non ha fatto divorzio, ma convivono, stanze separate. Lo tirano fuori dal tabernacolo, lo mettono dentro, fanno il segno di croce e a posto, stai da una parte che adesso ci penso io. Vivono, convivono sotto lo stesso tetto, come si dice, separati in casa. Noi siamo separati in casa con Gesù. Provate a pensarci. Tiriamo giù la tendina la mattina, facciamo le preghiere, poi stai lì, sono a posto. Cosa mangi oggi a mezzogiorno? Facciamo una preghiera, facciamo l'Angelus. Fermo lì, perché dopo. Separati in casa. Allora penso al futuro quando veramente i separati fedeli saranno capaci di dire le vere nozze. Avranno la passione del dire le vere nozze. Perché questa Chiesa prima di tutto ha bisogno delle nozze con Gesù. Di ritrovare le nozze con Gesù. La convivenza. Mi fa paura quando in riunioni che si protraggono a lungo, giornate, si parla, non c'è pericolo che si richiami che Gesù è qui con noi. Cosa direbbe Gesù al nostro posto? Cosa sceglierebbe? Cosa farebbe? Quanti soldi in banca metterebbe? Con quanti farebbe la carità? Non c'è pericolo. Perché abbiamo imparato quello che ci ha detto, adesso facciamo anche senza, insomma. C'era una volta Gesù, adesso facciamo senza. Allora se io penso a sposi come voi che trovano il significato della loro vita solo nella sponsorità con Gesù, cosa sono chiamati a dire alla Chiesa? C'è un solo sposo, cara Chiesa, c'è una sola persona con la quale condividere tutto. Oggi i preti sono chiamati a condividere tutto e di più con la curia che non con Gesù. Sono chiamati a condividere di più tutto fra di loro nelle unità pastorali che con Gesù. Chi è che deve ricordare loro ho un solo sposo? Ho un solo sposo, Gesù crocifisso e abbandonato, perché il vostro sposo non è il principe azzurro. Il vostro sposo è un corpo dato per amore, risorto in mezzo a noi. È un corpo che mostra ancora le sue ferite. Tommaso, metti qua il tuo dito. Quindi questa relazione con Gesù è fondamentale. Cioè state tranquilli, se voi fate la diagnosi dei vostri momenti di crisi, di difficoltà, di abbassamento di livello, vi accorgerete che sono di pari passo con le crisi di preghiera e di relazione con Gesù. Allora, se bisogna andare a evitare o a prevenire crisi, difficoltà, cedimenti, da dove comincio? Mi chiudo in casa? O invece non ingigantisco questo rapporto con Lui? Io penso a separati fedeli rari, ma penso a separati fedeli che sentono la chiamata alla santità. Non la chiamata a sopravvivere alla separazione, sopravvivere con dignità alla separazione, perché io sono fedele, dignità. Questo, ripeto, può prevenire queste dimensioni, queste crisi affettive. Poi, a un certo punto, saper dire di no anche a cose positive quando sono emotivamente coinvolgenti. Cioè, se avete la percezione della vostra fragilità, capite bene che buttarvi in smancerie affettive a quella donna, a quell'uomo, venite coinvolti, cioè fatevi furbi, cioè non potete piangere poi sul latte versato, cioè su questi aspetti si lavora più di prevenzione che di guerra. È vero, sì, poi bisogna combattere sulle tentazioni, ma il combattimento più grande è la prevenzione, perché nel combattimento puoi cadere. Sapendo che il tutto, no, La dimensione affettiva vostra è chiamata ad essere una situazione in evoluzione, in crescita. Non siete chiamati a congelare i sentimenti, ma a farli crescere. Solo che crescendo devono prendere la direzione giusta. C'è chi si difende, come dicevo all'inizio, congelandoli, dicendo non sento niente. C'è chi si destreggia invece facendo prendere altre direzioni. È dentro questo contesto, così dico anche una parola su questo, è dentro questo contesto che si colloca la fraternità sposi per sempre. Cioè qui capite che la fraternità ha un suo significato particolare. Io mi sono sempre opposto nella mia vita a forme associative, no? Perché i sacramenti devono associare più di quasi di chiunque altro. Gesù deve associare più di chiunque altro. Ma fatta questa premessa, per vivere situazioni così delicate come quella di un separato, così delicata affettivamente, spiritualmente, ecclesialmente, non c'era, come ci dicevamo qualche anno fa, quando abbiamo iniziato, non c'era che una forma di fraternità. C'è una forma di legame più non vincolante, perché prima viene sempre la vostra famiglia, ma veramente capace di aiutarti a rimanere incareggiata, a crescere, a confrontarti. Ora, la sensazione mia è che siamo cresciuti di numero, di partecipanti qui e convegni, eccetera. Ma sono convinto che adesso è tempo di far crescere in qualità la fraternità. Aperti a tutti, sempre disponibili, ma la fraternità deve dare un segno di qualità. Finora, secondo me, abbiamo, come dire, gli stessi incontri, non ci siamo mai misurati persone che fanno parte della fraternità, perché tutti sono separati che hanno bisogno. Adesso, secondo me, è venuto il tempo in cui la fraternità deve segnare il cammino, deve essere capace di indicare l'autostrada, deve essere capace di segnare il modo con cui vivere una compresenza stabile con Gesù per non essere separati in casa. Cioè, c'è bisogno di qualcuno che effettivamente fa la scelta della separazione come un cammino di santità, che esige quindi anche una vicinanza, un contatto, uno scambio, un interessarsi l'uno dell'altro. Certo, in modo semplice, perché non dovete diventare né frati né suore, rimanete sposi che ne avete quanto basta. Poi separati è molto più che non aveste il cappuccio. Ma questo non esonera da vivere una fraternità. E viverla in forza del sacramento, non in forza della condizione. Attenzione, notate questa cosa. Vivere la fraternità fra di voi, non in forza di una condizione, siccome siamo tutti separati, oh poverini, ci teniamo su come i birilli. Viverlo in forza del sacramento, il Cristo che ci ha uniti, il Cristo separato è la fonte della nostra unità, perché lì siamo tutti cristificati in Cristo. Quella è la fonte della nostra unità. Ecco perché guardiamo ad una qualità di relazione che nasce da una spiritualità. Non una qualità di relazione che nasce da un contenitore. Cioè sarà la forza spirituale, secondo me, della fraternità che spingerà a modalità di fraternità, di vicinanza, di condivisione, che siano belle, forti, libere e liberanti, perché vengono dal dono, vengono dalla grazia, vengono dal Signore Gesù. Non vengo da, siccome io sono della fraternità, allora io devo fare 1, 2, 3, 4, sta a casa e cancellate la fraternità che è meglio. Non so se mi sono spiegato. Cioè, ciò che non avete colto in profondità, non coglietelo come frutto di una fraternità che deve dire fai così, fai cos'ha, insomma. Ginocchiati di più e capirai quel che devi fare, insomma. Allora, in un contesto di effettivamente, ripeto, di fragilità, di debolezza che è data dalla condizione del separato fedele in sé, che non è un superman, una superwoman, dalla condizione ecclesiale nella quale ci troviamo, perché verrà il giorno in cui sarete ridicolizzati, cari amici, se non lo siete già stati. Ecco, allora capite bene che potete avere tutte le stampelle dentro di voi, però una condivisione con altri fratelli. Poi alla Chiesa va detta una parola di corpo, non una parola di un pifero qualsiasi. Ah, sai, ma io ti dico, ma io separato fedele. No, noi siamo un corpo, siamo un gruppo di persone che abbiamo deciso. La potenza del corpo è quella che in futuro sarà testimonianza. Se trascino un separato fedele in televisione, finiscono per come si dice, far colpite. Perché pensano che sia... Ma quando chi andrà, se andrà, speriamo di no per adesso, parlerà di un corpo di persone, allora quello ha diritto di chiedere rispetto per un corpo di persone che la pensano diversamente. Così nella Chiesa. Quindi in queste condizioni qui, ripeto, di debolezza in sé, di fragilità in sé, di fragilità ecclesiale, di necessità di sostegno reciproco, credo che per forza dobbiamo trovare la strada con cui la fraternità prenda più corpo. Poi attentissima a tutti, a chi viene anche all'ultimo minuto, aperta a tutti, non, siccome non ci sono barriere, è certo, ma altrettanto alla fraternità va chiesto. Ecco perché più volte, no, in questa conversazione ho detto attenzione, sto parlando a persone che hanno fatto la scelta, però non tutti siete allo stesso livello di scelta, tutti la state vivendo allo stesso modo, quindi è giusto che ci sia, penso, questa fraternità che segna il passo in questo contesto ecclesiale difficilissimo. Per cui mi piacerebbe dare il via anche ad una evoluzione, trasformazione, trasfigurazione della fraternità proprio in vista di un consolidamento. E io sono disponibile a dare anche più tempo alla fraternità, e voi date più tempo a tutti quelli che sono gli amici, insomma.